Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Maria. Sono preso in questo periodo dal contemplare, diciamo così, la storia degli uomini, la storia della Chiesa. E come sapete, almeno nella Chiesa romana, domenica prossima sarà la solennità di Cristo Re e quindi non si può non pensare, non si può non attraverso la fede anche guardare il senso di questa storia, dove ci siamo dentro, siamo protagonisti di questa storia e il senso di questa storia, specialmente in questi tempi, ci sfugge. Allora forse l'icona che la liturgia ci pone davanti, dinanzi, questa icona di Cristo Re che passa però attraverso il Vangelo di Giovanni, attraverso la crocifissione, la condanna di Gesù, il dialogo tra Gesù e Pilato, forse questa icona di un re condannato ci può aiutare. Allora, brevemente, vi farò ascoltare di nuovo il Vangelo che tutti quanti andremo ad ascoltare domenica prossima, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù.» Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Ecco, carissimi amici, questo brano immagino vi è noto. Mi piacerebbe anche che facciamo un piccolo, diciamo così, lavoro con l'immaginazione, diciamo, componiamo la scena attraverso delle immagini e ci mettiamo in un cantuccio di questo spazio dove è avvenuto tanti anni fa, diciamo, è avvenuto questo dialogo tra Pietro e Gesù. Mi piacerebbe creare appunto un habitat per ciascun radioascoltatore, ma dovete farlo anche voi, io posso darvi solo qualche piccolo indizio. Comunque, questa posizione, diciamo su così, l'angolatura di Pilato, che non era un uomo banale, ma un uomo divorato, diciamo così, dalla sua esigenza interiore di farla franca a tutti i costi, anche attraverso la giustizia naturalmente, ma in ogni caso Pilato deve rimanere in piedi, lui lo sa, è un uomo che deve rimanere in piedi, la storia non glielo permetterebbe mai. Perciò si trova di fronte a un tipo di re che lo mette in discussione, lo mette in crisi. Allora io vorrei che oggi noi partiamo in questo tempo della nostra vita guardando, contemplando questa pagina del Vangelo di Giovanni. Perché? Perché vorrei partire così? Perché altrimenti la festa del Cristo Re potrebbe sembrare quasi un giochetto per noi cristiani, no? Lo vediamo lì troneggiare, lo vediamo lì come l'abbiamo visto sempre troneggiare, come l'abbiamo visto magari in alcuni affreschi. Certo che è la verità, certo che il Signore verrà di nuovo e a giudicare i vivi e i morti, ma giudicare vuol dire per il Signore che cosa? È legato al suo modo di essere re. Che cos'è che giudica Pilato? Perché Pilato si sente giudicato? Perché che cosa ascolta, cosa sente Pilato di fronte a Gesù? Ecco, andiamo nel testo, andiamo in questo contesto del Vangelo di Giovanni, perché io credo che il cammino di fede, il cammino dell'anima verso Dio, deve fare questa esperienza di incontrare questo tipo di regalità del nostro Signore Gesù. Dobbiamo incontrare questa regalità. È una regalità appunto che non rispecchia e non è secondo i canoni umani, ma proprio per questo la regalità del Gesù crocifisso, del Gesù condannato, può aiutarci a capire il punto di vista di Dio, come noi possiamo in questo tempo della Chiesa vivere questa regalità ed essere partecipi di questa regalità, addirittura mettere in moto questo modo di essere re anche nella nostra vita, che come vediamo non è un modo che si impone. È importante capire come io intendo la regalità di Gesù. Poi nelle domande mi piacerebbe ascoltare appunto come voi pensate la regalità di Gesù. Ecco, la possiamo vedere in modo esteriore la regalità, no? Tu sai che Gesù è re, tu sai come se guardi un film e vedi già la fine, che alla fine Dio ricapitolerà la storia. Però questo modo di vedere salta a piè pari la storicità, la fattualità della tua vita, salta a piè pari la realtà dell'incarnazione. Gesù è diventato re, è re, ma è anche diventato re. Ma come è diventato re? Ecco quindi questo Vangelo. Immaginiamoci, ecco, caliamo dentro questo Vangelo. Hanno portato a Pilato Gesù. Gesù aveva sentito parlare di quest'uomo che veniva da Nazareth, quest'uomo che tutti chiamavano Messia, e quindi immaginiamo la curiosità di Pilato. Ma chi è quest'uomo? Perché mi dicono che quest'uomo mi vuole togliere il potere? Ecco. Gesù quindi è lì, Pilato è davanti a lui, Pilato lo guarda bene, immaginiamoci, lo guarda e sappiamo che un condannato come Gesù non era bello da vedere, quindi la corona di spine sul capo, il sangue, il sudore che grondava sul suo viso, la canna che gli avevano messo in mano. Certamente Pilato vede un uomo che è quasi una brutta copia di un uomo. Gesù vede un uomo che, parlando umanamente, non ha nessuna forza, nessun potere. Ma diciamolo, vede un uomo ridicolo, un uomo che è ridicolo, che è il contrario dei canoni della potenza che si attribuiscono ai re di questo mondo. I canoni dei re di questo mondo sono il contrario di questa paradossale regalità di Gesù. Pilato quindi non capisce. E tutte e due sanno che c'è qualcosa di più. Pilato quindi prova a fare il primo passo, ma è un primo passo pericoloso. Sei tu il re dei giudei? E pensate quante volte anche noi, no? Nei momenti di crisi abbiamo detto al Signore: Signore, ma perché non mi aiuti se sei tu il re dei giudei? Sei tu il re della mia vita, Signore? Sei tu il re dei giudei? Pilato però ci fa fare un passo in avanti perché dice: Signore, ma tu hai a che fare qualcosa con questi uomini che ti hanno portato davanti a me? Sei veramente il re dei giudei? E Gesù dice, risponde con una interrogazione, come fa sempre lui. Gesù risponde interrogando Pilato. Pensate, no? È paradossale, ma Giovanni, il Vangelo di Giovanni è pieno di ironia. Cioè, il condannato interroga l'uomo libero, il condannato Gesù interroga il potere, il condannato, colui che non ha nessuna forza, interroga colui che detiene la forza. Ora, io credo che possiamo vedere in questa ironia comunque una profonda verità. Qual è la profonda verità? La profonda verità è che nessuno riesce a sfuggire dalla forza dell'amore. Anche se una persona ha tutto il mondo sotto i suoi piedi, comunque basta un atto d'amore e quella persona è giudicata. Un atto di amore vince sempre, anche quando perde. Guardate allora la debolezza del condannato che interroga colui che detiene il potere. È molto bello contemplare questa immagine e, scusatemi anche, è molto significativo vedere il fastidio di Pilato. Perché Pilato è infastidito? Perché quel volto è la verità, quel volto è la verità del mondo, quel volto completamente tumefatto, volto, quel volto è l'espressione dell'amore che entra nella storia e che fissa il volto di Pilato. Pilato si sente, tra virgolette, quindi come giudicato dall'amore, si sente giudicato da un volto dove si sono inferociti i suoi soldati, si sente giudicato da un amore crocifisso. Carissimi amici, la prima cosa che vorrei dire è che su questa prima immagine dobbiamo fermarci un po'. Quante volte io ho resistito lo sguardo, ho resistito allo sguardo dell'amore? Quante volte mi sono lasciato interrogare dal volto di Gesù, tu mi hai fatto e crocifisso? Quante volte io nella mia vita ho lasciato che a giudicarmi non siano gli altri, ma sia proprio l'amore? Quante volte io ho lasciato che il volto dei poveri mi trafiggesse il cuore? Quante volte io ho lasciato che il volto dei lebbrosi mi confondesse nella mia superbia? Quante volte io mi sono lasciato interrogare dall'amore che non reagisce al sopruso? Ecco, carissimi amici, questa è la prima parte di regalità che noi dobbiamo contenere nel cuore. La regalità non fa rumore secondo il mondo, per niente. Pilato guarda Gesù, ma lui si sarebbe aspettato un re diverso. Provate a pensare, appunto, questo re beffeggiato con la canna in mano, la corona di spine: salve re dei giudei. Gesù dice a Pilato: che idea ti sei fatto di me? Chi sono io per te, Pilato? Altri ti hanno parlato di me? Ecco, in questa seconda fase io vorrei farvi una domanda. Ma noi ci siamo accontentati di quello che gli altri ci hanno detto di Gesù? Ma noi ci siamo accontentati dal nostro cammino di fede di quello che gli altri ci hanno detto, fossero anche sante persone, veggenti? Ma noi non dobbiamo accontentarci di questo, perché loro, i santi, loro hanno fatto un cammino di fede. Ora, se ti dicono a te alcune cose, tu non devi prenderle e non lavorare, tu devi fare quello che hanno fatto loro, tu devi contemplare, tu devi guardare il volto del Signore, tu devi lasciarti interrogare dalla sua povertà, dalla sua mitezza. Non devi semplicemente prendere lo sforzo che hanno fatto gli altri e brandire come se fosse uno strumento quello che gli altri hanno raggiunto. Non ti basta dire che Gesù ricapitolerà il mondo, perché a volte tu dopo diventi, a volte noi cristiani diventiamo noiosi e diventiamo ripetitivi e poi diciamo delle cose che non abbiamo sperimentato. Ora, se tu dici che Gesù sarà il ricapitolatore del cosmo, dell'universo, certo che dici la verità, ma la verità tu non l'hai vissuta. Non è sufficiente dirlo così, bisogna che tu passi lì dentro, dove è passato anche Pilato, dove sono passati tutti gli apostoli, dove è passato Pietro. E Pietro subito non ha accettato una regalità così. Per 3 volte Gesù predica la sua passione, la sua morte, ma i discepoli non capiscono, non vogliono capire. E così penso che anche noi siamo interrogati da questo Gesù mite con gli occhi insanguinati, e che in questo momento però, secondo me, ci sta dando l'unica chiave di lettura della storia, perché questa regalità è l'unica che ci permette di passare in mezzo ai flutti, ai corsi e ricorsi della storia, ci permette di passare dentro questa storia che sembra adesso veramente così sconvolta in questo momento, guerre da tutte le parti, pestilenze, veramente il cielo e la terra sembrano crollare, se intendiamo il cielo e la terra come le sicurezze sulle quali ci siamo appoggiati per tanti anni, direi dei secoli. Ora sembra che crollino quelle sicurezze, anche dentro la Chiesa si fa un gran parlare, forse troppo. Oddio, dove andremo a finire? Figlioli miei, la festa di Cristo Re ci dice che la sua regalità non terminerà, ma ecco il punto, ecco perché voglio fare questa trasmissione con voi. Non dobbiamo brandire questa verità, non dobbiamo usarla come una clava in testa agli eretici, non dobbiamo punire gli eretici che non credono. Gli eretici in fondo non sono lontanissimi da noi. Chi sono gli eretici? Quelli che non vedono come Dio può salvare il mondo oggi, per esempio, ma non sono eretici. Ma tanti di noi dentro il cuore, a volte, anche se andiamo a messa, dicono: ma come mai Dio non reagisce? Come mai Dio non interviene nella storia? Ecco allora, fermiamoci, contempliamo la regalità di Gesù che è condannato, che è di fronte a Pilato. Con gli stessi occhi di Pilato guardiamo quest'uomo e credo che ci sentiremo tutti un po' messi in discussione e tutti un po' anche, tutti quanti sentiamo che non è sufficiente il cammino di fede che hanno fatto. Io credo che se io e te guardiamo la nostra fede fino ad oggi, se io e te interroghiamo il nostro cammino di fede, se io e te guardiamo il mondo attorno a noi, io credo che non ci basta rifugiarci in una sicurezza auto, diciamo così, che contempla se stessa. Certo, io posso stare con i miei amici, con quelli con cui mi incontro le sere per pregare, della mia comunità, posso ricordare a me stesso che Dio è il Signore della storia, che vincerà, che risorgerà e poi alla fine del mondo verrà come un re glorioso e separerà i buoni dai cattivi. Però, carissimi amici, al vostro cuore questo è sufficiente, al tuo cuore questo è sufficiente. Tu che vivi dentro questa storia, tu che stai dentro questa storia, tu che torni da lavoro, tu che hai fatto una fatica bestiale in questa giornata, tu che hai tribolato, che hai visto le ingiustizie e forse sei stato anche tu ingiusto, forse anche tu sei stato dentro questo processo di corruzione della storia, forse anche tu hai fatto qualche peccato. Ti basta sapere che alla fine il Signore sarà il giudice dei vivi e dei morti, ma questa regalità, che poi è la presenza del regno di Dio in mezzo a noi, questa regalità non agisce solamente dalla fine del mondo in poi. Questa regalità, misteriosamente, questa regalità del re debole, del re che si affida agli uomini, del re che non giudica con la potenza, ma solo con la potenza dell'amore. Questa regalità, non hai voglia di viverla anche tu? Oppure vuoi vivere solamente la regalità della potenza? Forse in passato qualche volta noi cristiani abbiamo tanto, tanto cercato la regalità di Gesù sotto la versione della potenza, del successo, sotto la versione del dominio, del comando dei popoli, ma la regalità di Gesù è la regalità di colui che è condannato ingiustamente. E allora è molto bello che noi guardiamo Gesù mentre è davanti a Pilato, con la canna in mano, lo scettro ironico, con quell'atteggiamento che gli uomini gli hanno fatto avere, no? Ecco il re. E cosa vede Pilato? E Gesù gli fa delle domande, capite? È interessantissimo che Gesù faccia delle domande a Pilato, perché mi sembra, se noi ci fermiamo un pochettino di fronte a questo Vangelo, Gesù fa delle domande anche a me e anche a te. Se noi facciamo un po' di silenzio, sentiremo, e tu che pensi di me? E tu chi pensi che io sia per la vita di questo mondo, per la tua vita? Chi sono io per te? Ma tu che regalità stai cercando? Tu quale re ti immagini che io sono? Tu quale re stai cercando? È bello allora che noi ci lasciamo interrogare da questo re che però non ha nessun canone dei re mondani, ma domandiamoci anche perché non ha nessun canone mondano di regalità. Ecco, che cosa ti aspetti dall'incontro con me, ci dice il Signore. Tu hai sentito parlare di me come quelli che hanno portato Gesù, che hanno portato Gesù a Pilato, no? E Gesù dice: ma tu hai sentito parlare di me, ma tu ancora non ti sei fatto un'idea di me, Pilato. Tu chi ti aspettavi di vedere? E io sento che questa sera il Signore lo dice a noi: ma tu ti sei fermato mai di fronte a me? Hai misurato mai la tua fede con le mie parole? Hai mai visto come io ho vissuto la mia esperienza storica a favore del Padre e di ogni uomo? Tu accetti questa regalità nella tua vita? O pensi che questo interessi solamente alcune persone? Come vai a messa la domenica? Come appartieni a questo movimento? Che cosa fai per assomigliare alla mia regalità? La mia regalità trova spazio dentro di te quando tu vivi con tua moglie, con i tuoi figli, dentro la tua spiritualità, nel tuo movimento, dovunque tu sei, ma tu dai spazio a questa mia regalità? Oppure quelli che ti vedono pensano che tu hai un altro tipo di regalità, che è quella del potere, che è quella dell'essere serviti. Ma tu accogli la mia regalità. Ecco, chi ti aspetti da questo incontro? Pilato si lascia guardare da Gesù. E quello sguardo di Gesù è come un giudizio d'amore. Pilato, io credo che non si è mai, non ha mai sentito uno sguardo così su di sé, perché come sappiamo tutti gli uomini che hanno tanto potere purtroppo non sono amati e tutte le relazioni che girano attorno a questi uomini sono relazioni di potere, di interessi, di ipocrisia, di doppiezza. Invece Gesù vede che Pilato ora è davanti a questo sguardo di Gesù che non vuole condannarlo secondo il mondo, ma gli presenta uno sguardo d'amore. E allora questo amore diventa il vero giudizio di Pilato. E allora credo che anche noi saremo giudicati da questo sguardo di Gesù. E credo che non bisogna aspettare la fine del mondo. Io credo che dobbiamo imparare ad essere giudicati oggi dallo sguardo mite di Gesù, dal suo volto insanguinato. Dobbiamo stare fermi davanti a questo volto, perché credo che guardare questo volto sia come ricevere un piccolo esorcismo, un esorcismo d'amore. Perché se io guardo questo volto totalmente amore, questo volto che non si difende, come era successo già a San Francesco di fronte al crocifisso, io mi sento trafiggere da quell'amore che ha dato tutto per me. E allora io mi sento anche santamente condannato dall'amore, cioè non condannato, giudicato, scusate, non mi piace, ma santamente giudicato dall'amore. Quello sguardo mi giudica, ma è uno sguardo d'amore. Anzi, non solo non mi condanna, ma mi inchioda a me stesso. Di fronte all'amore, Pilato, tu cosa fai? Di fronte all'amore, io e te cosa facciamo? Di fronte alla povertà, di fronte ai soprusi, nei confronti di tutti i poveri, io cosa faccio? Gesù mi guarda quindi con gli occhi dei poveri, con gli occhi di quelli che non ce la fanno più. Mi guarda con gli occhi di quelli che sono condannati ingiustamente. E io che faccio? Muovo le spalle? Muovo un po' le spalle e dico, che ne so io, mica sono la Caritas. Cosa dico io di fronte a questi sguardi che moltiplicano lo sguardo di Gesù condannato sulla storia? Lo sguardo di Gesù nei confronti di Pilato oggi mi sembra che sia moltiplicato e solo per distrazione non lo incontriamo, ma lo sguardo di Gesù ci incontra in tante situazioni, anche quando lavoro, quando prego. Lo sguardo di Gesù passa attraverso i fratelli, quelli che io non voglio vedere, quelli che mi danno fastidio, quelli che mi interrogano. E allora mi dicono ancora una volta, ma tu quale regalità vuoi? Ma tu quale regalità conosci? Quale Cristo Re ti stai preparando per domenica prossima? Fratelli, ecco, io credo che dobbiamo fare festa al Signore, ma non penso che il Signore sia contento di una festa quando noi trascuriamo i poveri, quando noi non contempliamo il volto crocifisso. E allora contemplarlo significa far vincere l'amore. Io credo che Cristo Re sia veramente Cristo Re per me quando io mi convertirò, quando io riconoscerò che sono attaccato ancora a tanti egoismi. E allora Lui mi libererà da questi egoismi. Solo contemplando il suo volto io potrò essere veramente libero e togliermi quindi tutte quelle false sicurezze che invece, guardando Pilato si era costruito. Pilato in fondo non riesce a liberarsi da queste sicurezze. E noi ci dà fastidio il volto di Gesù crocifisso, insanguinato, ci dà fastidio. Io credo che se ci dà fastidio siamo sulla strada giusta perché allora possiamo amarlo ancora di più. Mi fermo qualche minuto e poi riprenderò la catechesi. Grazie. Riprendiamo la nostra catechesi contemplazione di questa immagine che ascolteremo tutti. Domenica prossima, nella solennità di Cristo Re, l'immagine quella Giovannea di Gesù condannato di fronte a Pilato. Ci siamo fermati sul fatto che Gesù interroga Pilato e Pilato si sente il cuore a pezzettini, infastidito, perché il condannato interroga il re, colui che ha il potere umano. È interessantissimo questo, colui che ha il potere umano viene interrogato da colui che regna ma in un modo diverso, regna attraverso l'amore. Il regno di Gesù non è di qua giù. E Pilato rimane senza parole, sbigottito. Che regno è il tuo? Che cosa hai fatto? Perché ti hanno portato qui? Ecco, allora ci siamo fatti queste domande, no? Perché come Pilato anche noi abbiamo... E sono le domande che poi magari, volendo, potete anche rispondere, potete anche farmi qualche domanda. Che idea ti sei fatto di Gesù? Tu, nel tuo cammino di fede? Che idea ti sei fatto della regalità di Gesù? Che ti aspetti da questa regalità? Come te l'avevi immaginato questa regalità di Gesù? Ecco, Pilato cerca di lavarsi le mani anche qui perché dice: Ehi, non farmi domande, non farmi domande, mi dai fastidio. È la tua gente che mi ha portato, ti ha portato da me, non sono stato io. Vedete come Pilato si sente infastidito da questo sguardo. Carissimi amici, che non ci accade anche a noi. Anche se ci dà fastidio, la dolcezza, la debolezza del volto del Signore, lasciamoci guardare da Gesù. Pilato in fondo cerca di lavarsi le mani e dice: Ma mica sono stato io a portarti qui, sono stati quelli della tua gente. Dimmi cosa hai fatto. Vedete di nuovo l'oggettività quasi. Voglio sapere cosa hai fatto, cioè voglio riportare tutto ai miei canoni. Gesù, per favore, smettiamola di perdere tempo. Dimmi quello che hai fatto, così io farò il mio lavoro, io giudicherò su quello che hai fatto. Ecco la nostra povertà. Qualche volta, no? Anche dentro le famiglie, ma penso per esempio nelle coppie. Tante volte non ragioniamo così come Pilato. Vogliamo capire chi ha sbagliato con questa mentalità, usando solamente i canoni, diciamo così, esteriori. Cosa hai fatto? E allora giù le accuse, l'uno, l'altro. Ma Gesù dice: Ma il mio regno non è di questo mondo. Cioè l'amore, bisogna saper contemplare anche l'amore, bisogna saper riconoscere che l'amore va al di là dei canoni di questo mondo qui. Ed è questo quello che Gesù ha portato nel mondo, un regno che è d'amore. Negli occhi di Gesù Pilato vede l'amore e si sente giudicato dall'amore. Guardate, non c'è forza più grande che incontrare il volto di un santo, un atto di amore di un santo. Vince la storia, è vero. Se tu incontri quella donna lì, quell'uomo lì, che è il santo, tu senti che nella sua estrema debolezza lui ha vinto. Lui vince, ha unificato se stesso, ha dominato se stesso e ora senza le armi giudica te. Ma come ti giudica il santo? Come ti giudica Gesù? Con l'amore. E per questo ti dà fastidio, perché tu non lo vuoi vedere. Tu vuoi essere un cristiano che fa le cose tutte a memoria. Tu vuoi essere un cristiano che ripete a tutti che Cristo vincerà perché Cristo è potente, perché Cristo salva, perché Cristo libera tutti. D'accordo, siamo tutti d'accordo. Ma quanto ti ascolterà uno che sta soffrendo, uno che ha un tumore, uno che ha perso il figlio, uno che ha perso la moglie? Ma tu pensi che gli fai capire la regalità di Gesù ripetendo solo questo? Gesù ci vuole insegnare un altro modo di vivere già qui la regalità, che è quello dell'amore, che è quello della non ribellione, che è quello dell'abbandono. Che è quello del fidarsi del Padre, che è quello del giudizio d'amore, un giudizio d'amore. Il suo sguardo è un giudizio d'amore, non è solo amore, è anche giudizio, non è solo giudizio, è giudizio d'amore. Ma l'amore vero giudica, l'amore vero non è melassa. Lo sguardo di Gesù non è un dolcificante, ti passa diritto dentro l'anima. Lo sguardo di Gesù mentre sta per morire in croce fa convertire il centurione, non è dolcezza stupida. È qualcosa che ti tocca dentro. E mi sembra, carissimi amici, che noi facciamo un torto al Signore quando non vogliamo vederlo crocifisso. Mi sembra che noi, quando allontaniamo i crocifissi, facciamo un torto al Signore. Perché io non mi convertirò mai se non guardando l'amore crocifisso. Non mi convertirò mai se non guardando fino a che punto si è abbassato l'amore. Ecco la regalità, carissimi amici, facciamo l'ultimo passaggio. Questa è la regalità. La regalità allora è un'altra cosa. La regalità è la kenosi, la regalità che interessa a me e che ci interessa qua giù. Poi certo che la fine del mondo arriverà con gli angeli, gli arcangeli, ma questo è già stabilito. Ora il Signore mi dà un tempo, a me, a noi della Chiesa, dà un tempo, a noi di Radio Maria, a noi che ascoltiamo questa catechesi, ci dà un tempo di fare nostra la regalità dell'amore. Ci dà il tempo in cui dobbiamo convertirci, aprire il cuore e entrare nelle pieghe di questa storia con l'amore. E allora, se io accolgo questa regalità di Gesù, non vedo nessuna contraddizione tra quello che succede nel mondo adesso e la regalità, appunto. Non c'è contraddizione, anzi, se mi permettete, proprio le ferite di questo mondo, se mi permettete, proprio tutti gli oppressi, i poveri di questo mondo, sono paradossalmente la visibilità della regalità di Gesù. Capite che quella cerchia di poveri attorno al colonnato di San Pietro non sono un disordine sociale. Possiamo vederlo disordine sociale, d'accordo, vuoi vederlo così, ma sono come una corona. Sono paradossalmente quel volto di Gesù di fronte a Pilato, quando tu vai lì a San Pietro e vedi tutti quei poveri sotto il colonnato. Tu sei come Pilato che incontra Gesù condannato. Chi l'ha condannato quell'uomo lì? La tua indifferenza. La nostra indifferenza. Noi facciamo dei discorsi, sì, noi facciamo dei talk show, noi diciamo questa giustizia è ingiusto che ci siano trafficanti di uomini, è giusto, però parliamo sempre. Ma ce la facciamo a guardare Cristo che sì, che diventa una cosa sola con questi poveri? Ce la facciamo a guardare il volto di Cristo che languisce in questi poveri? Oppure vogliamo vedere solo il Cristo Re, quello della fine della storia, con gli abiti di lino splendenti? Ma ricordiamoci che Gesù è risorto con le ferite ai mani, al costato, ai piedi. E io queste ferite sono la mia luce, sono il mio splendore, la mia regalità. Allora, carissimi amici, mi sembra che io e te siamo chiamati a regnare come Gesù. Non dobbiamo preferire di regnare in un'altra maniera come Pilato che detiene il potere. E quindi se io sono dentro la Chiesa devo regnare come ha regnato Gesù Cristo nella storia. E quindi questa storia qui, fatta di tante contraddizioni, di tanta sofferenza, di tanto sangue versato, le guerre, ma non ci piange il cuore, ma non sentiamo che dobbiamo convertirci. Non sentiamo che c'è qualcosa che ci sta interrogando. Come state vivendo voi cristiani la vostra regalità? La regalità è servizio, è amore, la regalità è pace, è giustizia, è mitezza. E allora in tutte le maniere devo fare un po' quello che fa Papa Francesco, parlare della pace, provare anche a costruirla nel mio piccolo, provare a costruire la pace, perché io sono un re di pace. Perché tu sei re di pace con il battesimo, non da re di guerra. A te non ti basta dire sono andato a messa, tu devi regnare come regna Gesù. E allora in questo contesto devi portare l'amore, non l'indifferenza. E allora capisci che sei chiamato a convertirti come Francesco, come tutti i santi che di fronte al crocifisso hanno detto mio Signore, mio Dio, ma quanto è grande il tuo amore. Carissimi amici, io vorrei che questo fastidio che ha provato Pilato lo potessimo sentire anche noi, perché sia quello il passaggio di una bella conversione, che noi dobbiamo preferire appunto questo modo di vivere di Gesù. È proprio bella questa regalità, ma mi domando quanti la vogliono seguire questa regalità? E mi viene da ridere pensando a quello che Santa Teresa d'Avila diceva appunto a Gesù in un dialogo. Adesso capisco perché hai pochi amici. Ma lo vogliamo questo re così? Io ho l'impressione che se noi non accogliamo questa regalità, noi non comprendiamo qual è la festa di Cristo Re. E allora io adesso lascerei delle domande a te. Sì, mi piacerebbe anche che tu ti interroghi un po' sulla tua vita, sulla tua sequela, su come hai seguito il Signore. Magari fai parte di un movimento, magari sei molto attivo nella parrocchia, magari hai la tua spiritualità. Ognuno ha la nostra spiritualità. Però io mi domando, in questa spiritualità, onestamente, guardando il volto di Gesù condannato, ma tu ti ci ritrovi in quel volto lì? La tua spiritualità riesci a contemplare quell'umiltà, quella mitezza, quell'abbandono del Signore? Tu ti ritrovi in questa spiritualità? Oppure tu adesso stai soffrendo, che ne so, per esempio, perché la Chiesa non è più quella di una volta? Ma quando tu dici quella di una volta, spesso pensi quella dove le messe erano tutte piene, tutti i ragazzi, tutti i giovani a messa, ma un po' ti piaceva un pochettino anche un po' di potenza, no? Certo che adesso andare a messa a volte è un pianto in certe chiese, se pensiamo al nord Europa. Certo, a volte sembra un pianto, sembra che Cristo sia crocifisso nella storia. Beh, certo che Cristo è crocifisso nella storia. Cristo è stato crocifisso 2000 anni fa, ma attraverso di noi è crocifisso oggi. Attraverso la storia è crocifisso oggi. Ma se è crocifisso è morto ed è anche risorto. Quindi a me interessa la speranza. Dove parte la speranza? Ma parte proprio da questo volto mite. Se tu vivi con lui la mitezza, se tu vivi con lui questo momento della condanna, se tu porti su di te il peso di tante condanne ingiuste, se tu porti su di te questo peso di tanti morti, morti per la nostra incuria, indifferenza, cattiveria, allora anche tu regnerai. Capite che noi dobbiamo regnare come Gesù. E credo che il mondo si aspetti da me, da noi, questa testimonianza mite di una regalità che passa attraverso la storia e incrocia il volto dei tanti Pilato. Il volto dei tanti Pilato. Io non lo odio a Pilato, mi è anche simpatico, ma mi rendo conto che Pilato è schiavo della gloria di questo mondo. Pilato è schiavo di una regalità che di fronte alla regalità di Gesù condannato è come se va a pezzi, in polvere. Pilato non riesce a sostenere questo sguardo, si lava le mani. Carissimi amici, non ci laviamo le mani e soprattutto non pensiamo che Dio, che la sua passione non sia capace oggi di salvare il mondo. Certo che la sta salvando, ma lo sta salvando in modo paradossale. Io credo, e finisco, che lo sta salvando attraverso tanti poveri, tante persone che sono morte e che forse noi abbiamo detto, poverino, è stato sfortunato, poverino questo ragazzino che è nato con questo handicap, poverino questo signore che ha avuto un tumore così giovane. Noi guardando con i canoni di Pilato diciamo, ah, che sfortuna, ma se noi guardiamo con gli occhi di Gesù, se noi guardiamo questo re pendere dalla croce, allora sentiremo che forse quel modo che l'ha accompagnato sempre questo re, che è l'amore, che è la speranza nel Padre, allora può cambiare la storia. Quando io vedo il volto di Gesù sputacchiato e deriso, sento di essere giudicato dall'amore, non posso sfuggire a questo amore. Allora desidero essere giudicato da questo volto di Gesù. Vi chiedo ora di intervenire se avete qualcosa da dire, io rimango a vostra disposizione, ma mi interessa che nelle domande voi interrogate voi stessi su come intendete la regalità di Gesù. Grazie.
Cristo regni. Ascoltate,
Sempre.
Padre Massimo,
Sì, buonasera.
sì, buonasera. Io guardo il crocifisso perché ne sono del crocifisso e del cuore di Gesù, sono innamorata. Naturalmente, guardando il crocifisso, io non trovo fastidio come lo provò Pilato, ma compassione, amore, e questo l'ho rivelato anche nel viso e negli occhi di alcuni anziani che soffrono la sofferenza, che soffrono e che sono soli. E molte volte, vedendo questi anziani con lo sguardo, diciamo, triste e indifeso, vedo appunto, mi viene in mente di pensare al crocifisso.
Ti ringrazio. Sì, questo va benissimo. È giusto che sia così, ma nell'ottica di una crescita nel regno di Dio, no? È positivo anche incontrare persone che sentono fastidio, perché il Signore comunque è un amore, lui ha una forza di attrazione, misteriosa, appunto che passa attraverso segni molto piccoli, fragili, che possono essere lo sguardo di un anziano. Nel caso tuo, la forza della verità è passata attraverso questo sguardo mite degli anziani. Tu hai sentito un amore, una compassione che ecco la forza d'attrazione del regno. Tu hai sentito la regalità di Gesù come una forza che ti attraeva passando attraverso la povertà di queste persone. Questo è un modo concreto di vivere anche tu la regalità di Gesù. La regalità di Gesù quindi opera paradossalmente dentro quelle situazioni che potrebbero far dire a qualcuno: ma io non voglio questa regalità, ma io non vedo come Gesù può intervenire, perché Gesù non interviene. Ecco, quando io dico che desidero che qualcuno senta il fastidio, non come fine, ma come passo per poi convertirmi ulteriormente, come hanno fatto alcuni santi, come Santa Teresa d'Avila, che già era monaca, ma poi, dopo tanti anni di una vita non cattiva, ma un po' superficiale, incontrando il volto di un crocifisso, si sente completamente toccata nel cuore. Ecco, sono in ascolto di un. C'è qualcun altro.
Sì, buonasera Padre Massimo.
Buonasera.
Buonasera, sono Massimiliano. Buonasera. Ho
Sì.
ascoltato la sua catechesi e sono rimasto molto colpito. E tra me e me, ecco, io ho perso un fratello 2 mesi e mezzo fa, di 51 anni,
Sì.
sofferente di tumore. E ho pregato tantissimo affinché lui si salvasse, anche se mi sono rimesso nelle mani di Gesù e della Mamma nostra Celeste. Ha voluto così, è giusto che sia andata in questo modo perché credo che sia tutto un disegno divino. E ragionavo fra me e me anche sulla regalità di Gesù e mi è venuto in mente come ha reagito anche Barabba nel momento in cui ha conosciuto Gesù e è andato vicino e gli ha chiesto, noi insieme possiamo raggruppare tutte le forze e combattere i romani e cacciarli con le armi. Gesù l'ha guardato, mi ricordo il film di Zeffirelli, Gesù l'ha guardato e ha detto guarda che io non sono venuto per combattere, ma sono venuto con l'amore a sconfiggere il male. Ecco, questa cosa io ogni tanto ci ripenso e anche fra me e me quando sono anche arrabbiato, quando mi altero un po' con qualcosa, prego. Prego il Signore che mi dia quella forza lì, guardando anche il crocifisso, che mi dia quella forza dell'amore che possa sconfiggere il male. Cioè avere la forza anche di parlare con le persone e senza aspettarsi la pompa magna, tutti si aspettano che Gesù faccia, che scenda e che faccia man bassa di tutti i nemici e di tutto il male. Secondo me con la preghiera e con il silenzio, anche con la sofferenza, possiamo arrivare a raggiungere quello che ci dice Gesù.
Sì, Massimiliano, diciamo che tu hai completato la mia catechesi, ecco, l'hai completata nella tua storia. Io direi che quello che tu stai vivendo è la regalità di Cristo. È una regalità bella, non intendo triste o per forza sofferente, no? Perché poi alla fine, quando questa regalità ti attrae, ma non è pure più la sofferenza che emerge, perché la comunione con Gesù che tu vivi attraverso i poveri ti riempie il cuore. Cioè quella comunione con Gesù che è condannato, ma che comunque ti vuole dare il suo amore. Da condannato lui ti guarda con quegli occhi lì. E io penso, no, che tanti di noi oggi, se fossero un pochino più attenti, vedrebbero anche oggi questi occhi che ci domandano: chi sei? Cosa vuoi da me? Ecco, ci sono questi occhi di Gesù che noi dobbiamo imparare a vedere. E non, quando chiedevo, non impressionarci della sofferenza. Non dobbiamo impaurirci nella sofferenza, nelle cose che non capiamo. È come se si dilatasse la passione del Signore fino a lambire, a toccare la nostra umanità. E allora, Ecco, grazie Massimiliano perché condivido pienamente quello che tu hai detto.
Pronto?
Sì, buonasera, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, sono Daniel, chiamo da Roma.
Bene, Daniel.
Niente, padre. Padre, a me, io sono autotrasportatore, cioè, a me succede la stessa cosa, cioè, quando torno a casa sabato, guardo il crocifisso di Gesù Cristo, proprio mi viene da piangere perché mi ha fatto, ho visto miracoli, ho visto, cioè, mi ha dato to tutto, ha tolto tutto, adesso, dopo 50 anni, mi ha cambiato la vita.
Sì. Ti ringrazio Daniel della tua testimonianza. Penso, in fondo non voglio usare una retorica cristiana, ma perché la verità cristiana passa in un modo speciale attraverso la croce? Dare testimonianza alla verità, e questa è la regalità di Gesù. Gesù dà testimonianza alla verità, ma questa verità, capite che è una verità paradossale, passa attraverso un uomo che viene condannato. In quel momento Pilato è di fronte alla verità, però è una verità che lui non riesce a cogliere, ma la sente dentro. Lui è abituato a perseguire la verità dei potenti. E allora io sarei tanto contento che in questa festa di Cristo Re noi chiediamo allo Spirito Santo di conoscere, amare la regalità di Gesù e di viverla in noi. Conoscere questo, dare testimonianza alla verità, che non vuol dire andare a parlare sui pulpiti, anche, ma vuol dire dare testimonianza alla verità, vivendo secondo la verità, secondo la giustizia, secondo la mitezza, secondo la pace, vivendo come il Signore, che non è entrato nei meccanismi umani di potenza, di lotta, di potere, ma ci è entrato con la sua umanità tutta consegnata al Padre. Quindi Gesù è re, ricapitolerà il mondo perché appunto è un re d'amore. Ha amato noi fino alla fine, non ha usato le armi di questo mondo e credo che noi dobbiamo fare questo passaggio, non usare neppure noi le armi di questo mondo, perché allora il nostro cristianesimo sarebbe stridente e poco affascinante. Grazie a tutti, questo è l'ultimo intervento. Io vi accompagno, vi benedico, pregherò per questo momento importante dell'anno liturgico che ci separa dall'Avvento. E arrivederci al nostro prossimo incontro in dicembre. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.